10 ottobre 2019. Una zuppa primordiale a sostegno del mondo RNA. Un esperimento di laboratorio ha dimostrato una via chimica che produce le quattro basi dell'acido ribonucleico in condizioni analoghe a quelle della Terra primordiale, rafforzando l'ipotesi che le prime forme di vita sul pianeta fossero basate su questa molecola. Se Thomas Carrel ha ragione, circa 4 miliardi di anni fa gran parte della Terra era ricoperta da qualche tipo di minerale marrone-grigiastro. Ma non si trattava di una roccia ordinaria, era costituita da cristalli delle molecole organiche che gli scienziati chiamano AUC e G, e alcune di queste, secondo la teoria, sarebbero servite come mattoni da costruzione per i primi organismi viventi prima che esistesse il DNA. Carrel, un chimico organico, e i suoi collaboratori hanno ora dimostrato una via chimica che, in linea di principio, avrebbe potuto produrre AUC e G, adenina, uracile, citosina e guanina a partire da ingredienti di base come acqua e azoto in condizioni che sarebbero state plausibili sulla Terra primitiva. Le reazioni producono così tante di queste nucleobasi che millennio dopo millennio avrebbero potuto accumularsi in dense croste, dice Carrel, che descrive i risultati ottenuti sulla rivista Science. Lo stato dell'arte delle teorie sull'origine della vita. I risultati aggiungono credibilità all'ipotesi del mondo RNA, afferma Carrel, che lavora presso l'Università Ludwig Maximilian di Monaco di Baviera, in Germania. L'ipotesi suggerisce che la vita sia emersa da geni autoreplicanti basati sul RNA e che solo in seguito gli organismi abbiano sviluppato la capacità di immagazzinare le informazioni genetiche in una molecola stretta parente del RNA, il DNA. La chimica è anche una forte indicazione che la comparsa della vita basata sul RNA non è stata un evento incredibilmente fortunato, ma è probabile che si verifichi su molti altri pianeti, aggiunge. In un precedente lavoro del 2016, il gruppo di Carrel aveva scoperto le reazioni chimiche che producono spontaneamente le nucleobasi AEG. Un altro gruppo di ricerca aveva fatto una simile dimostrazione di principio per le altre due UEC nel 2009. Ma le due vie sono incompatibili tra loro e richiedono condizioni diverse, come temperature e pH divergenti. Altre prove a favore del mondo RNA. Ora il gruppo di Carrel ha mostrato che tutte le nucleobasi potrebbero formarsi in un unico insieme di condizioni, due stagni separati che attraversano cicli stagionali passando dal umido al secco, dal caldo al freddo, dall'acido al basico e con sostanze chimiche che occasionalmente passano da uno stagno all'altro. I ricercatori hanno prima fatto reagire le molecole semplici in acqua calda e poi hanno fatto raffreddare e asciugare la miscela risultante formando un residuo sul fondo che conteneva cristalli di due composti organici. Poi hanno riaggiunto acqua e uno dei composti si è dissolto ed è stato lavato via in un altro contenitore. L'assenza di quella molecola idrosolubile ha permesso all'altro composto di subire ulteriori reazioni. I ricercatori hanno quindi miscelato nuovamente i prodotti e le loro reazioni hanno formato le nucleobasi. Questo articolo ha dimostrato in modo meraviglioso la chimica che occorre per produrre tutti i nucleosidi del RNA, afferma Ramanarayanan Krishnamurthy, chimico dello Scripps Research di La Jolla, in California. Ma lui e altri ricercatori avvertono spesso che questo e altri risultati simili sono basati sul senno di poi e potrebbero non offrire indicazioni affidabili su come la vita si è effettivamente evoluta. Il prossimo problema fondamentale che Carrel vuole affrontare è quali reazioni avrebbero potuto formare lo zucchero ribosio che deve legarsi alle nucleobasi perché possa formarsi l'RNA. 10 ottobre 2019. Banchisa Antartica, l'erosione procede dal basso. L'acqua relativamente calda dell'oceano erode la banchisa antartica dal basso, creando canali che ne accelerano la fratturazione e la fusione. L'allarme è stato lanciato sulle pagine della rivista Science Advances da Karen Alley del College of Worcester e colleghi di altri istituti statunitensi. La banchisa dell'Antartide è costituita da uno spesso strato di ghiaccio che galleggia sulla superficie dell'oceano, circondando per circa tre quarti della sua lunghezza il bordo della calotta glaciale che ricopre la terraferma. Gli studi da satellite dimostrano che più dell'80% del lento flusso del ghiaccio verso il mare inizia proprio sulla terraferma, con la banchisa trattenuta dalle irregolarità del fondo oceanico simili a pareti di roccia e canyon, che fa da freno. Se però il ghiaccio marino fonde, questo fondamentale meccanismo di contenimento viene meno e il ghiaccio continentale accelera verso il mare, contribuendo a farne salire il livello. Gli studi hanno chiarito che la maggior parte della fusione della banchisa avviene alla base, ma non in modo uniforme, si concentra dove agiscono forze meccaniche intense. Le masse di ghiaccio che scorrono, infatti, subiscono forti tensioni lungo i loro margini, dove si verificano profonde fratture. Una volta giunte al mare, queste lingue di ghiaccio finiscono per far parte della banchisa e subiscono alla loro base l'erosione dei pennacchi di acqua marina relativamente calda e a bassa salinità, che tende a galleggiare più dell'acqua fredda e salata che rimane in profondità. Al contatto con lo strato di ghiaccio sovrastante, l'acqua marina tende a formare i cosiddetti canali basali, fiumi capovolti, come li descrivono gli autori, che possono arrivare a decine di chilometri di lunghezza per alcuni chilometri di larghezza. Lei e colleghi hanno scoperto i canali basali alcuni anni fa e ora hanno raccolto dati sufficienti per dimostrare che nascono proprio lungo i bordi fratturati delle masse di ghiaccio che scorrono più rapidamente. L'acqua calda dell'oceano agisce maggiormente proprio sui punti di ghiaccio più sottili alla base della banchisa che si trovano lungo i margini di scorrimento erodendoli. Il processo rende infine la banchisa più vulnerabile al collasso. Stiamo assistendo a un nuovo processo in cui l'acqua calda taglia la banchisa dal basso, ha sottolineato Ted Scambos, ricercatore dell'Università del Colorado a Boulder e coautore dell'articolo. Come un'incisione su una lastra di vetro, le fratture lungo i bordi indeboliscono lo strato di ghiaccio, che così è più libero di scorrere verso l'oceano. 08 ottobre 2019. Riaperto il caso GRB 070809, il colpevole è una chilonova. Fonte, INAF. Uno studio pubblicato sulla rivista Nature Astronomy, nel quale un team di astronomi guidato da Ziping Jin del Purple Mountain Observatory di Nanchino, e di cui fanno parte Stefano Covino e Paolo D'Avanzo dell'INAF di Brera, ha individuato una chilonova, ovvero una potentissima esplosione cosmica associata ad un lampo di raggi gamma identificato 12 anni fa, denominato GRB 070809. Un team internazionale di astronomi guidato da Ziping Jin del Purple Mountain Observatory di Nanchino, e di cui fanno parte Stefano Covino e Paolo D'Avanzo dell'INAF di Brera, ha individuato una chilonova, ovvero una potentissima esplosione cosmica associata ad un lampo di raggi gamma identificato 12 anni fa, denominato GRB 070809. La scoperta è stata possibile grazie a un accurato studio su dati d'archivio dei telescopi ottici Keck e Hubble Space Telescope e con lo X-ray Telescope a bordo del satellite Neil Gehrels Swift Observatory. Come un gruppo di detective che riapre un caso apparentemente chiuso, un team internazionale di astronomi guidato da Ziping Jin del Purple Mountain Observatory di Nanchino, e di cui fanno parte Stefano Covino e Paolo D'Avanzo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, ha individuato una chilonova, ovvero una potentissima esplosione prodotta dalla fusione di oggetti celesti molto densi, come stelle di neutroni o buchi neri, associata ad un lampo di raggi gamma identificato 12 anni fa, denominato GRB 070809. I risultati di questo lavoro sono stati pubblicati oggi sulla rivista Nature Astronomy. La scoperta è stata possibile proprio grazie a un nuovo accurato studio che ha rianalizzato dati d'archivio ottenuti con i telescopi ottici Keck e Hubble Space Telescope e con lo X-ray Telescope a bordo del satellite Neil Gehrels Swift Observatory. Questo articolo è solo l'ultimo di una serie realizzati in collaborazione con i nostri colleghi cinesi. Dice Stefano Covino, e prosegue: l'idea di fondo è semplice. Abbiamo a disposizione un vasto archivio di dati ottenuti dalle osservazioni di lampi di luce gamma, gamma ray bursts, GRB, di breve durata rivelati dal satellite Swift e seguiti con telescopi operanti a tutte le frequenze. Per lungo tempo si è sospettato che questa classe di GRB fosse originata dalla fusione di due stelle di neutroni o da una stella di neutroni e un buco nero, dando così origine ad un segnale di onde gravitazionali e, sul fronte elettromagnetico, ad una emissione di chilonova sovrapposta a quella del GRB stesso. Fino al 17 agosto del 2017 nessuno però aveva mai potuto osservare con chiarezza una chilonova, né aveva rivelato il segnale gravitazionale originato dalla coalescenza di due stelle di neutroni. Anche se si tratta di un singolo evento, quello del 17 agosto, che ha evidenziato in modo chiaro una emissione da chilonova, è stato con un livello di dettaglio eccezionale. Adesso abbiamo quindi la possibilità di confrontare gli eventi passati con quello, cercando similitudini. Ed effettivamente, confrontando l'emissione X e quella ottica del GRB 070809, è stato subito evidente che quest'ultima era decisamente più brillante di quanto atteso. Questo ha portato a pensare che stessimo osservando due fenomeni distinti, commenta Paolo D'Avanzo, uno di origine termica dominante nella luce visibile e dovuto alla chilonova, assieme alla normale emissione del GRB, di origine non termica osservabile nei raggi X. La possibilità che nelle curve di luce di GRB di breve durata si nascondano anche le emissioni delle chilonove era già stata da tempo ipotizzata e confermata da diverse altre identificazioni. Tuttavia il GRB di solito domina l'emissione e di conseguenza identificare la tenue luminosità della chilonova richiede un lavoro di analisi delicato e complesso che spiega come queste scoperte richiedano spesso la rianalisi di dati ottenuti con diversi telescopi, anche a distanza di molto tempo dall'evento studiato. È comunque convinzione diffusa che le chilonove siano fenomeni relativamente comuni conseguenti alla coalescenza di sistemi binari compatti con almeno una delle componenti formata da una stella di neutroni. Queste scoperte preparano quindi lo scenario per la possibile identificazione di una nuova controparte di un evento di onde gravitazionali alla ripresa delle attività degli interferometri per onde gravitazionali LIGO e Virgo.